Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
È sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra.
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
Hey hey hey, buonasera a tutte e tutti, benvenuti a una nuova puntata dell'Urlo e no, delle porte di Tannhäuser.
Ben ritrovate, ben ritrovati. Sì, le porte di Tannhäuser, trasmissione che una volta ogni due settimane vi racconta su Radio Wombat e affini un po' di racconti della fantascienza, non soltanto in senso stretto. Diciamo che ci facciamo un po' affascinare dalle suggestioni della fantascienza per poi andarcene, librarci in voli pindarici che possono spaziare ovunque, perché la fantascienza è senza confini.
Esatto, la parola d'ordine è sognare, sempre e comunque. E, tra l'altro, vedevo una serie fantascientifica, Fringe, non so se l'hai mai vista, molto bella.
Sì, vecchiotta.
A me piace, vecchiotta. Mm-hmm. E il protagonista è questo scienziato pazzo, al limite anche della cattiveria, quando è nel pieno delle sue facoltà, dice proprio: ciò che puoi immaginare, allora lo puoi creare, altrimenti no.
Esatto, esatto. E oggi ne parleremo un bel po' di come dire, realtà immaginaria, che però forse troppo immaginaria non è, o perlomeno ha delle radici molto, molto ben attinenti con la realtà. Perché oggi, secondo me potremmo definirlo l'inizio di un ciclo, anche se non ce lo siamo detti, però ecco, sicuramente io mi sento di poter dire che questa sarà la prima puntata di altre. Perché parliamo di fantascienza e propaganda. E effettivamente noi abbiamo spesso parlato qui alle porte di Tannhäuser di fantascienza tra molte virgolette buona, cioè di qualcosa che ci faceva anche scattare della critica, ci sdoganava, esatto. Anche un pensiero critico, ribelle, tutto quanto. Ecco, a sto giro no, vogliamo parlare della fantascienza, quella proprio di governo, quella di potere, legata al potere e che ha la funzione esplicita e implicita di promuovere una visione che in qualche modo salvi e mantenga lo status quo.
Infatti, per film propagandistico si intende un'opera cinematografica il cui scopo è quello di avvalersi della potenza del mezzo visivo per colpire l'immaginazione degli spettatori e convincere ad appoggiare una determinata tesi, ad esempio politica, religiosa o una visione del mondo, appunto, dicevi.
Sì, non perché abbiamo fatto due puntate dedicate alla fantascienza russa.
Due.
E quindi insomma ne abbiamo visto un bel po' di fantascienza che per certi versi poteva pure rientrare nella categoria della fantascienza propagandistica. Anche se devo dire effettivamente ne abbiamo parlato, forse siamo noi che abbiamo scelto, abbiamo filtrato, però abbiamo scelto sempre della fantascienza quantomeno se non critica, però un po' profonda, che comunque non era proprio uno spiattellarti il diktat del governo, sì, dello Stato da cui usciva, ecco.
Forse più da una cultura.
Sì, certo, e d'altra parte, come tutte le opere letterarie, di cinema e quant'altro, di arte in generale, ovviamente derivano da una cultura. Quindi, anche in questo caso, prendete tutto ciò che vi diremo con molte molle, con molte pinze, perché ora noi saremo categorici nel dire fantascienza e propaganda, ma è anche un po' una butade, perché in realtà sì, si può definire per esempio moltissima fantascienza che esce dagli Stati Uniti come fantascienza di propaganda, ma sarebbe anche un po' forse riduttivo fermarsi lì e bollarla solo come propaganda. Sicuramente c'ha degli elementi intrisi di quella cultura dominante, però non solo, magari contiene anche degli elementi interessanti comunque, a prescindere.
Sì, dopo accenniamo, mentre cercavo un pochino di roba, che per esempio il film Pacific Rim, un film di fantascienza osceno. Sì. Che se non erro, c'è tra l'altro tra le attrici c'è anche Rihanna. Se non erro,
che ci vuole.
Non è quello, è proprio il film, è osceno. I cinesi si sono molto arrabbiati. Ora dopo ne parliamo un gocciolino di questa cosa.
Sì, non lo sapevo questa.
Comunque, se volete scriverci, postawombat@insiberia.net. Se volete mandarci dei messaggi vocali, messaggeria wombat, wombat con la W,
wombat.
Punto vado, punto lì. Se invece ci volete scrivere in diretta, abbiamo un pad fantastico aperto qui davanti a noi che è direttawombat.vado.li.
E un saluto anche alle altre radio affini che ogni tanto ci rimpallano i nostri contenuti.
Che bello.
Quindi Radio Andarossa, Radio Eustachio, Radio Quar. E insomma, quindi le salutiamo, che chissà, magari ci ascoltano.
Sicuramente anche noi facciamo lo stesso, quindi.
Del resto. Allora, cominciamo questa puntata di oggi che appunto abbiamo detto che è dedicata alla propaganda, alla fantascienza e alla propaganda, ma oggi ci soffermiamo su un particolare punto di vista che è quello del governo cinese, in particolare stringendo ancora di più il campo della fantascienza dell'attuale governo cinese, quindi dello status quo di ora, proprio recentissimo, perché vi parleremo in particolare di opere che nascono proprio in questi anni, proprio ultimissimi anni, uno anche di ora, proprio del 2023. È il punto di vista, come dicevamo, del governo cinese, ma dobbiamo fare mettere un po' le mani avanti, già l'abbiamo un po' messe, ma rimettiamole ancora di più e facciamo un po' un disclaimer decoloniale, perché parleremo in particolare di due film, Wandering Heart, l'1 e il 2, che sono dei film cinesi pensati per esportare il pensiero cinese o perlomeno del governo cinese agli occidentali e non l'abbiamo visto da occidentali, cioè come dire, non, lo stesso film probabilmente visto in un paese che non è l'Italia o che non è in Occidente probabilmente assume dei significati anche diversi, si colgono cose diverse. I simboli sono diversi, quindi anche poi quello che ci arriva ovviamente è molto diverso. Quindi probabilmente avremo sbagliato le interpretazioni o perlomeno non avremo colto cose che invece in altri paesi colgono molto più facilmente. Però tant'è, noi l'abbiamo visto da qui, con la nostra cultura alle spalle, con la nostra bianchezza alle spalle.
Possiamo fare altrimenti.
E quindi vi parliamo di come l'abbiamo recepito noi, di come ci è arrivato a noi. D'altronde, effettivamente è un film internazionale, cioè uscito dalla Cina, ma per parlare palesemente ad altri mercati e ad altri popoli. E Wandering Earth, entriamo subito nel vivo, che dici?
Sì, sì, almeno in un incipit su di cosa stiamo parlando.
Allora sì, l'incipit è la storia, è molto intrigante, perché il sole si espande e rischia di inglobare minaccia, rischia di inglobare il sistema solare. Con esso ovviamente anche il pianeta Terra, ma non solo il pianeta Terra, tutto il sistema solare. Quindi chiaramente gran casino, la sventura è dietro l'angolo, si sa già che questa cosa succederà. Si hanno più o meno delle date, non è, insomma, ci sono degli anni a disposizione per mettersi, insomma, per far qualcosa, però questo dato c'è ed è assoluto e inarrestabile. Quindi prima che accada, gli esseri umani devono progettare una via d'uscita e devono fare qualcosa per provare a salvarsi in qualche maniera. Se sei d'accordo, manderei forse prima un primo brano, che dici, per introdurre un attimo e poi vi raccontiamo quali sono questi progetti e questi piani che nel film The Wandering Earth gli esseri umani provano a ipotizzare.
Siamo prontissimi, quindi restate qui con noi, queste sono le porte di Tannhäuser.
Way out in the morning sun, there lies my
Per chi si fosse appena collegato o collegata a queste sono le porte di Tannhäuser, stiamo parlando di fantascienza di propaganda e per, in particolare partiamo da questo film cinese The Wandering Heart.
Wandering Earth, dicevamo prima di mandare bellissimo Morning Sun, che si tratta di due film, tra l'altro non l'ho detto ma forse andrebbe detto all'inizio per ulteriore disclaimer, non è che sono dei gran film, cioè noi abbiamo pensato questa puntata anche per permettervi di risparmiarvi di vederli.
Come siamo magnanimi.
Sì, ora noi ve li racconteremo tutti, tutto in maniera molto esaustiva e quindi voi potete tranquillamente scegliere di farne a meno, ecco. Poi se invece vi incuriosisce e vi volete far del male, si tratta comunque di due polpettoni di, in tutto secondo me saranno sulle 4-5 ore tutte e due.
Che miseria.
Sì, è una bella cosa. Però magari così uno non c'ha niente da fare e si vuole comunque sparare la doppietta, lo può fare. Si tratta di un'operazione piuttosto costosa e dopo magari ci entreremo un po' meglio nel dettaglio, ma la Cina non è che è proprio così avvezza alla fantascienza, ne produce ma non così tanta ed è comunque un fenomeno abbastanza recente, in particolare nel cinema ancora meno, e questo film è sicuramente passato alla storia come il film di fantascienza più costoso su cui hanno investito di più i cinesi nella storia. E non è un caso, lo vedremo, perché come si diceva all'inizio è un po' il messaggio, un messaggio verso l'Occidente. Dicevamo, il Sole si espande, rischia sicuramente ingloberà il Sistema Solare, la Terra deve fare qualcosa, gli esseri umani devono inventare dei modi per uscire da questa situazione. E quindi fondamentalmente c'è una cosa interessante che a differenza di tanti altri film di fantascienza occidentali un po' più classici, per noi non c'è uno stato contro l'altro, non c'è uno stato che ha l'idea geniale, guarda caso spesso gli Stati Uniti, e salvano il resto del mondo. No, c'è effettivamente un mettersi insieme e cercare di trovare una soluzione. Su questo devo dire che Wandering Earth è abbastanza anomalo nel classico della fantascienza cinematografica. I popoli di tutto il mondo sì, quindi diciamo gli esseri umani nella loro interezza, quantomeno i loro stati, si mettono insieme a ragionare e elaborano due piani. Uno si intitola, viene chiamato il Moving Mountain Project, che è fondamentalmente sponsorizzato dai cinesi, è il piano portato avanti dai cinesi e ideato e spinto dai cinesi, che è spostare la Terra fuori dal Sistema Solare. Cioè, e voglio dire, se il Sole rischia di inglobarsi il Sistema Solare, noi ci carichiamo tutta la Terra e la portiamo via.
E come si fa?
Poi lo vedremo, e non è proprio facilissimo, no. Cioè, però si sa che comunque i cinesi sono ambiziosi, fanno piani a lungo termine e in qualche modo, insomma, hanno le loro idee, hanno tutto in testa.
Giusto.
Invece l'altro piano, puntato, cioè portato avanti, ideato e portato avanti, guarda un po', dagli Stati Uniti, si chiama Digital Life, anche sinceramente un po' più banalotto, ma cioè quelli altri l'hanno chiamato Moving Mountain Project, questo Digital Life, vabbè, che è Facebook, cioè proprio triste come titolo. Vabbè, Digital Life è fondamentalmente la via transumanista, quindi upload delle menti umane e criogenesi, quindi basta, la terra ci frega un cazzo, tra l'altro gli animali, le piante, tutto il resto, visione antropocentrica proprio a scatafascio. E si piglia tutte le menti umane e si, poi anche lì da tutte, questo non si sa, però insomma si piglia le menti umane, si digitalizzano e si buttano, non si sa bene dove perché il film questo non lo spiega, su un cloud, su qualcosa. Vabbè. Sperando che in un futuro magari, non è una tesi molto...
Perché noi lo vediamo dal punto di vista cinese comunque.
È chiaro.
E quindi è normale non sapere fino in fondo.
No, è palesemente una tesi buttata lì perché nessuno ci crede e comunque per tutto il tempo è spinta come la tesi assolutamente astrusa di quei poracci degli Stati Uniti. Che chiaramente hanno inventato sta cazzata. E quindi non è che si prendono la briga di spiegarla. E quindi poi vedremo soprattutto nel primo film, che è del 2019, The Wandering Earth, del 2019, il secondo è del 2023, è proprio uscito da poco. Nel primo film ci sono ancora questi due progetti come dire, che lottano, che cercano di accaparrarsi il consenso, perché non è che c'è veramente una, come dire, un progetto definitivo. Diciamo che si vince di fatto il progetto dei cinesi, Moving Mountain Project, però l'altro fino all'ultimo rimane un po' il piano B. Cioè, noi ci si prova a andarsene via, a portarsi tutta la baracca.
Con le conseguenze del caso.
Questo poi lo vedremo, disastrose, ma vabbè. Però noi ci si prova, se va male, comunque sia, si piglia, ci si digitalizza. Quindi comunque l'altra parte viene comunque sviluppata, quindi la parte transumanista va, comunque viene sviluppata. La tesi Moving Mountain Project, quindi lo spostare la Terra, viene spiegata un po' più nel dettaglio. E fondamentalmente si tratta, anche lì non è essenziale proprio spiegare tutti i dettagli nel film. Però più o meno quello che si intuisce è che intanto è palese che gli esseri umani sono troppi e non è che si può portarsi via tutti. Perché cioè, chiaramente la questione è questa: per portarsi via la Terra bisogna, loro ovviamente hanno già sviluppato, gli esseri umani hanno già sviluppato i computer quantistici, quello è andato benissimo, ce l'hanno, funziona da Dio, perfetto. E sì, è una premessa un po' importante, però vabbè, loro la danno per scontata. Con questo praticamente loro riescono a creare questi motori, questi mega motori che piazzano sulla Terra, questo è il loro piano, piazzare questi motori sulla Terra, a un certo punto li accendi tutti insieme e niente, e poi vai via e guidi la Terra come se fosse un'astronave.
Cioè blocchi la rivoluzione terrestre?
E chiaramente c'è tutta una serie di problemini, tra cui c'è il fatto che dipendi dagli altri pianeti, che c'hai la gravità, che gli altri pianeti ti attirano nella loro orbita. E certo, c'è un po' di problemi, poi li vedremo. Infatti non è che va tutto proprio benissimo.
E uscire dall'attrazione gravitazionale del Sole
è un casino, non è proprio banalissimo. Ma allora, comunque non è che se la tirano. Devo dire, su questo è molto più gradevole rispetto ai film statunitensi, che invece se la tirano come se fossero bravi,
certo,
solo loro, no?
Certo.
Lì è più complesso, cioè non è che ti dicono sì sì siamo bravissimi, abbiamo svoltato. Loro ti dicono sì, è un casino, ci si prova,
okay,
magari si fa anche delle cazzate, alcuni calcoli sono sbagliati, però ci si prova. Quindi loro hanno questo piano. A un certo punto però cosa succede se te la Terra inizia a trainarla via gli abitanti della Terra che stanno sulla superficie non è che proprio se la passano bene. Cioè iniziano ad esserci tutta un'altra, un po' di problemi, tra cui vai via dall'influenza del Sole e c'è la temperatura, scende, l'ossigeno, cioè non viene più prodotto l'ossigeno, cioè tutta una serie di questioni problematiche. Allora che si fa? Si scava sotto la Terra e si crea un habitat sotterraneo per gli esseri umani. Non si parla di animali o altro, si parla solo degli esseri umani. Boh, chissà.
E il cibo per precibarsi, vabbè, cioè,
questo non lo dicono, ma vabbè, boh, immagino.
Si può sintetizzare tutto ormai.
Sì,
quindi
quello secondo me lo danno per scontato. Fatto sta che gli esseri umani vanno giù, però non ci si sta tutti. Cioè, questa roba di creare cunicoli, le robe.
Chiaro.
Cioè, non tutti gli esseri umani ci stanno. Quindi che si fa? Si stabilisce, non dicono, non spiegano bene con che criterio. Almeno se l'hanno spiegato io me lo sono perso. Con quale criterio viene fatta una scelta? Comunque viene fatta una cernita di quali esseri umani possono salvarsi in qualche maniera e quali si devono sacrificare. E in spirito nettamente cinese, comunque, o comunque anche orientale in generale, perché anche i giapponesi per esempio hanno uno spirito abbastanza simile in questo, ci si sacrifica e si sta zitti. Cioè non è che c'è sto gran sì, c'è qualcuno che comunque non la prende bene.
Vabbè, per forza.
Ci sono un po' di cose per cui qualche ribellione c'è ed è anche endemica e ci sta tutto e viene messa nel conto. Però di base, insomma, l'umanità accetta abbastanza di buon grado sto fatto. Cioè, è così, per salvare tutto bisogna che qualcuno si sacrifichi.
O si muore tutti o alcuni.
Esatto, in questo sono molto precisi loro. Quindi che succede? Iniziano a svilupparsi entrambe ad attuarsi entrambi i piani. Diciamo, uno è il piano A e l'altro è il piano B. Poi, ora non entro troppo nella trama dei due film, perché per certi versi non è manco troppo interessante. Diciamo che Il secondo in realtà è un prequel, quindi torna un po' indietro. Il primo, che ha una trama un po' più così, un po' più anche che porta avanti lo svilupparsi di queste tecnologie. Quello che dice la trama del primo film è che fondamentalmente mentre si porta avanti questo progetto di appunto spostare la Terra e farla vagare in cerca di un posto migliore fondamentalmente, i transumanisti non la prendono bene, perché loro sì che sono in disaccordo con questo fatto del sacrificarsi, sono egoisti, d'altronde sono statunitensi, sono egoisti, non gliene frega niente di questa, cioè, insomma, questa storia non gli torna, e loro invece spingono e cercano di imporre a tutti i costi la teoria invece transumanista, per cui andiamo tutti in upload. E quindi fanno, a un certo punto c'è un attentato, mega attentato, che rischia di compromettere tutto il progetto del Wandering Earth.
Che fanno esplodere i motori?
Eh sì, tipo fanno un gran casino e fanno un macello, muore un botto di gente, fanno proprio un casino.
Ma hai spiegato come sono alimentati questi motori?
Senti, a un certo punto provano a spiegarlo, io ti devo dire, non li ho seguiti molto e comunque non me lo ricordo, ma... sì, cioè un po' te lo spiegano, non scende troppo nei dettagli, nel senso che c'entra la meccanica quantistica, c'entrano i computer quantistici e c'entra l'energia nucleare, ci mancherebbe.
Sennò come, dove la trovi tutta, certo, l'energia in poco tempo?
Certamente, c'è una grande difesa, apologia dell'energia
nucleare. Ora, potevano inventarsi qualcosa di nuovo, però no, va bene lo stesso.
No, niente di nuovo, no, nuovo nulla. E comunque diciamo che è tutto abbastanza simbolico, anche dichiaratamente, quindi in realtà non c'è un'attenzione a spiegarti.
Hai ragione,
alla filologia.
Hai ragione.
Quindi, però sì, c'è anche qualcosa di interessante da un punto di vista tecnico, comunque non è che proprio è... cioè, risulta a suo modo vagamente credibile.
Sì, 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 verosimile, certo, certo.
Con molte virgolette, però...
chiaro.
Ora, la cosa che, iniziando a entrare un pochino dentro, ad entrarci un pochino dentro l'analisi di questo film.
Bene.
Perché appunto, secondo me l'interesse non sta tanto nella trama, nelle
sì,
così.
Certo.
Ma nel farvi, appunto, apprezzare anche gli escamotage per diffondere il messaggio cinese, della propaganda, quantomeno del governo cinese. Ecco, intanto c'è una visione, abbiamo detto all'inizio che i popoli... perlomeno gli stati della Terra si mettono insieme e partecipano. Ecco, non sono tutti uguali, cioè non su questo non c'è... cioè, sgombriamo il campo. Pur sbandierando una grossa volontà di uguaglianza, comunque se ne vince comunque dal film che gli esseri umani devono essere tutti uguali, che ognuno è importante. Poi lo vedremo, c'è molto questa questione. Però Non sono tutti uguali veramente. Per esempio, il russo, cioè i russi, sono dipinti fondamentalmente come gli amiconi, che sono forti, molto forti, muscolosi, quindi ci vogliono, perché comunque quelli sono quelli resistenti, che hanno le braccia resistenti, un po' scemotti, dobbiamo dirlo. Però ci si può contare. Comunque sono persone
affidabili.
Soprattutto perché appunto sono grossi. Cioè, però
giusto,
è così. Poi ci sono gli americani, cioè gli statunitensi, sono degli stronzi, per fondamentalmente farci. Vengono dipinti come degli stronzi a 360 gradi.
Un po' anche per figura,
non
però
se ne salva uno. Sono cinici, stronzi, non vogliono fare niente per il mondo. Cioè, di base loro puntano a salvare loro stessi, ma in maniere stupide, fra l'altro. Cioè, non è che comunque hanno delle belle idee, hanno
bellissimo
delle idee un po' a caso, irrazionali, e con le quali fanno cazzate e provocano casini. E, io non do giudizi di merito, questo però è quello che effettivamente viene fuori. E gli africani, gli africani in questo film sono tendenzialmente visti come delle persone deboli costantemente, ma proprio a livello quasi di macchietta, cioè veramente stereotipati, deboli, sono sempre da soccorrere, sono sempre in terra, sono sempre quelli che quando c'è una sparatoria, un casino, gli altri picchi e meno in qualche maniera ce la fanno. Loro no, loro sono sempre in terra, si fanno malissimo, ti chiedono aiuto, io non ce la fo. Sono sempre lì a lagnarsi, sono molto lagnosi.
Particolare sta cosa.
Fastidiosissimo. Sono inutili, non fanno mai niente di utile, perché comunque ci provano, ma fanno cazzo. Cioè quando ci provano comunque sono maldestri, non ne fanno. E a un certo punto c'è Ben in due punti, cioè, mi ha colpito un sacco. Che c'era sto soldato africano, perché sono tutti insieme, no? Quindi effettivamente c'è un po' questa cosa, sì, che cioè, non c'è un esercito, ma c'è un esercito di tutti i popoli, di tutti i colori, di tutte le estrazioni.
La razza umana.
Bellissimo, bellissimo. Ecco, gli africani, c'è questo in particolare, che è l'unico africano che si vede, l'unico con la pelle nera che si vede. E lui comunque due volte sta lì a lagnarsi perché si è fatto male. E lui dice: ma noi cadetti non abbiamo l'assicurazione medica. Cioè che anche
questi cazzi,
cioè che cioè. Come dire, gli viene affidato il ruolo, come okay. dire, un po' da buffone,
okay.
Dove però, guarda caso, sempre lui c'ha il ruolo buffone. E è un po' così, cioè di quello che quando c'è una situazione molto grave, mentre gli altri si stanno sacrificando, c'è quello che spara a tutti, quell'altro che si salva, che mette in mezzo, che salva, questi stanno a pensare all'assicurazione medica, no? Come dire, ma non ce la potete fare. Quindi, ovviamente, poi c'è anche, ce l'hanno da dire pure sui sudamericani, a un certo punto c'è una tipa sudamericana, non si dice, non viene detto di che paese, ma insomma si intuisce che è sudamericana. E ecco, niente, lei viene dipinta come quella che tiene sempre la famiglia, parla sempre dei figli, cioè sono un po'.
Ma gli europei ci sono?
Gli europei
o non,
ecco,
pervenuti?
Ecco, gli europei vagamente pervenuti, cioè ogni tanto c'è qualche accenno, ma contano un cazzo sostanzialmente.
Vabbè,
cioè nello scacchiere loro sono veramente quasi naif, cioè
sembra abbastanza lineare.
Sì, sì, ma guarda, ma infatti è preciso. Guarda, io l'ho trovato veramente formativo la visione di questo film. Sembra meglio che leggere Limes, non lo so. Sì, sì. Poi, in tutto questo, facendo poi il giro dei popoli, appunto, più o meno ci siamo. Ecco, i cinesi ovviamente sono nettamente, nettamente più fighi. Cioè c'è questo leggero, strisciante razzismo, per cui comunque sia... c'è da dire che non sono, non vi immaginate il personaggio protagonista stile film hollywoodiano americano con più figo di tutti, che è bello,
certo,
con i muscoli,
certo.
No, non è così. Sono i cinesi, sono i protagonisti cinesi, sono comunque uomini e donne, e sono, anche se ovviamente i protagonisti veri sono uomini, ma questo ecco. Poi ci arriveremo. Però comunque sia, sono protagonisti un po', come dire, anche profondi, non sono macchette, non sono stereotipati, hanno anche le loro ombre, le loro fragilità, cioè vengono comunque dipinti come dei personaggi complessi anche, con le loro storie, le loro difficoltà, però sono più fighi. Cioè comunque a battersi su quelli che sono meglio di tutti, sparare spara meglio di tutti, sono più intelligenti, sono più saggi,
sono gli unici che hanno capito veramente, no? Sì. Che bisogna, cioè, cosa bisogna fare.
Sono la guida, cioè sono quelli che ti devono guidare, cioè poi gli altri, sì vabbè. E gli altri di fondo, sinceramente, l'impressione se ne ha è che gli altri sono tutti un po' scemotti.
Una domanda, gli altri popoli asiatici?
Non esistono.
Esatto, non anche esistono. Questo è interessante.
Non esistono, okay. Ma è bellissimo proprio, ma manco per sbaglio, no? Che a un certo punto capita un... No, non esistono.
Va bene, va bene.
Ma fra l'altro manco l'India, cioè manco il Pakistan, cioè c'è un sacco di...
il Medio Oriente manca all'appello.
Mancano gli arabi. Qualcosa c'è, ogni tanto c'è qualcuno.
Vabbè, per forza, se no...
Però sono buttati lì.
Nello sfondo.
Sono nello sfondo per dare corpo a questa visione un po' corale, però non sono importanti. Ecco, un po' più importanti sono questi che vi abbiamo citato.
Bene.
Bello, eh? Allora, altra cosa che vi posso dire, prima magari di fermarci un po',
certo,
per una pausa, è che una differenza sostanziale con il cinema a cui siamo abituati, un po' più occidentale, po' più così, è che non c'è il classico eroe individualista, cioè il classico, non so, la macchietta, no, tipica da film americano, no? Cioè, quindi c'è il protagonista che generalmente magari anche uno che arriva dal basso, che non ha una posizione sociale elevata,
certo,
e che a un certo punto, per salvare la famiglia, perché nei film americani, se ci fate caso, se lo scopo principale è sempre salvare la famiglia.
È vero, è vero.
Cioè, sempre.
Lo scopo è salvare l'umanità, ma lo fa per salvare la famiglia, non l'umanità.
Sì, esatto. L'umanità la salvi in maniera incidentale, esatto. Però fondamentalmente tu vuoi salvare la tua famiglia.
È vero, è verissimo.
Poi, facendo quello, incidentalmente salvi tutto il resto dell'umanità, o comunque una buona parte. Però sì, la famiglia. Quindi questo è il grande classico, e poi di base c'è sempre un eroe solitario o pochi.
Sì, accompagnato al massimo da un...
da qualche gregario, sì.
Esatto.
Però di base c'è un eroe solitario, poco più, una squadra, un pull, un manipolo.
Sì, piccola, piccola squadra.
Sì, un gesto solitario che risulta eroico proprio perché è solitario, proprio perché è contro tutti gli altri.
Mi viene in mente di Impact, ne parlavamo tempo fa, cioè...
Sì.
I petrolieri, no, petrolieri come si chiamano, quelli lì, che i trivellatori, e quindi sono teoricamente,
certo,
insomma, non bassissima status sociale, ma insomma non alto neanche.
Beh, c'è proprio tutta la storia del sogno americano, per cui devi risalire la china.
Esatto, anche questo è propaganda, no?
A voglia. Sì, ma infatti, ecco, siamo partiti dai film statunitensi perché ce li siamo bevuti, direi,
esatto,
dalla nascita,
esatto.
Quindi, come dire, forse era un po' scontato e non dovevamo raccontarvi niente. Invece qui è più strano, perché effettivamente nei film cinesi, almeno in questi film, questo film cinese, questi due, non ci sono eroi solitari. C'è uno sforzo collettivo. Questo è tipico del pensiero anche cinese, e del pensiero politico attuale, sì, cinese, soprattutto attuale, non solo, perché in realtà viene dal maoismo in poi probabilmente, e forse anche un po' prima, però no, insomma... attualmente c'è questa visione, questa narrazione dell'andare tutti insieme verso un piano collettivo, e lo sforzo deve essere collettivo, quindi c'è il contributo di tutti, tutti contribuiscono, tutti sono importanti e si vince insieme. Questo è molto ripetuto e molto chiaro, molto evidente in questo film.
Sì, hai detto bene, è una caratteristica abbastanza asiatica, diciamo, di diversi popoli asiatici, compreso appunto il Giappone, e deriva, certo, in Cina ha la sua peculiarità derivante dalla rivoluzione culturale maoista e tutto il resto, ma ha delle sue radici effettivamente nell'antichità, nelle religioni, ora ne parleremo un attimino o meglio, però effettivamente ha un che di ancestrale, quindi effettivamente è una visione diversa dalla nostra.
Totalmente, cioè totalmente.
Anche noi la viviamo questa cosa qua,
sì,
però probabilmente con un sentore diverso.
Sì, anche secondo me, e poi davvero effettivamente siamo stati intrisi di questa cultura individualista, se vuoi,
sì, certo,
detto nel senso,
no, è
brutto,
oggettivo,
del termine, e quindi quando pensiamo per esempio al concetto di eroe, oppure di, non che ora mi voglio difendere il concetto di eroe, ci mancherebbe, però è sempre un eroe singolo, è sempre lo sforzo titanico di qualcuno. Tra l'altro anche a noi ci deriva, ora senza andare a prendere, insomma, a scomodare Hollywood, anche lì ci arriva da prima, cioè noi abbiamo Prometeo che da solo va a strappare la tecnica agli dèi, cioè in qualche modo c'è Achille, c'è sempre un eroe un po' solitario.
Vero, vero.
Poi è più complessa di così, però effettivamente la cultura occidentale ce l'ha questa cosa,
sì,
grossa,
sì, sì,
che evidentemente in altre culture no, non c'è, o perlomeno è diversa, è declinata diversamente.
Sicuramente. Anche quella russa, per esempio, no? Probabilmente una via di mezzo. Una via di mezzo, perché storicamente la Russia, poi no, che rimane contadina a lungo, viveva all'interno di questi, la popolazione normale, dico, viveva all'interno dei Mir, no? Questi paesoni che si autogovernavano. Poi chiaramente pagavi al signore, allo zar o all'ussaro di turno. E quindi anche quella cosa lì probabilmente gli ha dato una via di mezzo, e anche geograficamente effettivamente
ti trovi nel mezzo, sì. Esatto, effettivamente sì. E Bene, non so, se vogliamo magari facciamo una pausa, che sì, forse si stanno sparando dall'altra parte del microfono.
No, sono tutti attaccati, aggressatissimi. Ci fermiamo un secondo e ritorniamo subito a parlare di Wandering Heart e insomma, fantascienza e propaganda. Wombat. E rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Stiamo parlando di fantascienza e propaganda, partendo da un film cinese recente, 2019, poi il secondo 2023, quindi proprio di ora. Volevo aggiungere una cosina, che la fantascienza cinese in realtà, se dal punto di vista cinematografico abbiamo detto non ha avuto grandi exploit, anzi questo è uno forse dei primi grandi exploit che si apre a... al mondo, e ne seguiranno altri, poi dopo magari parliamo anche di un'altra cosa. Mentre la scrittura della fantascienza cinese in realtà ha trovato una sorta di decennio felice ultimamente.
Sì.
E sta crescendo. Tant'è vero che il 2023, l'anno appena passato, in ottobre, che c'è stato il WorldCon, cioè la convention mondiale di fantascienza, si è tenuta in Cina per la prima volta nella storia. Si è tenuta in Cina, si è tenuta a... al Chengdu Science Fiction Museum, nel distretto di Chengdu. Bene, non so dove sia, chiaramente. Però per la prima volta nella storia si è tenuto in Cina. I più famosi, scrittori famosi, se vi interessasse, appunto, a parte Ching Xin Liu, che io sono un grande fan, quindi ne ho parlato tante volte. C'è anche Han Song, Wang Chin Kang, e poi c'è la nuova generazione, i famosi Balin Huo. Famosi per chi lo sa, cioè tutti quelli nati dopo gli anni Ottanta, e poi i Ling Ling Huo, nati nel nuovo millennio, quindi sono le due categorie che
dividono.
Ah,
sono due frazioni.
Sì.
Interessante.
Quindi prima negli anni Ottanta e dopo gli anni Ottanta, cioè nel nuovo millennio. Balin Huo e Ling Ling Huo. La nuova generazione invece è rappresentata per esempio da Xia Jia, Chen Qingfan, Tang Fei, Bo Hashu, Moon Ming e tanti altri. Non li conosco, io non ho letto niente di questi qui nuovi, però potrebbe essere interessante. Se voleste prendere qualche titolo, poi magari uno trova, lo trova gratuitamente scaricandolo da qualche parte, ci sarà su internet sicuramente, però se vi interessa, se andate su futurefiction.org, non ho capito bene cosa sia, un magazine, pubblicano dei libri, in particolar modo hanno una fornita collana, e sono più che altro raccolte, tra l'altro, quindi con un solo libro vi beccate più racconti di fantascienza giapponese, tradotta in italiano e, se volete, anche col testo a fronte in cinese. Sì.
Ah, cinese. Ok, interessante.
Sì.
Interessante.
L'ho scoperta qualche tempo fa per caso, ci sono diverse cose interessanti che mi hanno fatto venire voglia di leggerle. Insomma,
sì, anche perché io finora l'unica cosa che ho letto, confesso, sono di Ted Chiang, che sì, è cinese, di origine cinese, però vive ormai fuori dalla Cina da tanti anni, quindi per carità, è comunque una fantascienza molto diversa a quella alla quale siamo abituati, però sì, è un'altra cosa.
Infatti poi dopo, in chiusura, dopo che abbiamo ora, andiamo un po' nel vivo dell'analisi, volevo accennare proprio anche a Ching Sin Liu, che l'ho letto approfonditamente. Per esempio, il fulmine globulare, anche quello in parte è un po' propagandistico, o comunque una visione diversa dal solito. Comunque, dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti alle pianificazioni, cioè le pianificazioni, i grandi piani per uscire da questo casino in cui la Terra è finita, peraltro non per colpa degli esseri umani, ma perché il Sole ha deciso di fare sto casino, di ingrandirsi troppo. E ora qui, come dire, abbiamo parlato di sforzi collettivi, di contributi di tutti e di tutte per arrivare all'obiettivo. Ecco, ovviamente qui dobbiamo fare un piccolo inciso per fare un parallelo con la politica, il pensiero politico cinese degli ultimi decenni. Questa cosa non la do per scontata, e magari invece sbaglio, però ci sono dei riferimenti molto evidenti in questo film alle pianificazioni, come dicevamo, no? Al fare grandi progetti e grandi piani a lungo termine. Questa cosa non può non farci venire in mente chiaramente Mao e i piani quinquennali di cui ben sappiamo, ma soprattutto il socialismo con caratteristiche cinesi, che era il programma di Deng Xiaoping, che ha un po' rivoluzionato la Cina moderna o postmoderna, potremmo dire, perché effettivamente è quello che dagli anni 80, grosso modo, in poi ha condizionato lo sviluppo economico, sociale e politico della Cina. E come sapete, si tratta di una dottrina politica che affonda le radici nel socialismo, e quindi non è che si può definire capitalista, perché non lo è. Però per esempio introduce questa novità piuttosto importante nel contesto cinese dell'apertura. Non c'è socialismo senza apertura anche ai mercati internazionali. Non ci si può chiudere, no protezionismo, non ci si può isolare, cosa abbastanza particolare rispetto ad altri ad altri, come dire, sistemi economici simili.
Va detto che in questi piani quinquennali, insomma, queste linee programmatiche dello Stato, si trovano tradotte tranquillamente. Io mi sono letto l'ultimo congresso, cosa era uscito?
Quello di Xi Jinping.
Sì, esatto, l'anno scorso, 2 anni fa, quando era. Ci sono capitoli di filosofia.
Sì.
Questo è molto differente da noi. Sì. Cioè, o forse un po' che abbiamo perso,
Sì.
Perché in realtà forse prima un po' di più ce lo avevamo. E prima, non dico nell'Ottocento.
Basta arrivare agli anni 60.
Brava,
forse.
Esatto, esattamente. Tra l'altro ci sarebbe interessante ragionare un po' anche di questo, però non è questa la puntata adatta, per esempio. l'idea che l'Italia aveva negli anni 70, per esempio, dell'internazionalismo, che era un'idea molto interessante, non i comunisti in sé, no, ma proprio lo Stato, e di come questo fosse collegato, per esempio, al supporto della resistenza palestinese, che si risente anche oggi in Italia, perché siamo uno dei paesi dove c'è tanta gente che protesta, no? In altri paesi europei si sente meno questa grande protesta. Questo deriva anche dalla nostra filosofia internazionalista degli anni 70. Ecco, la Cina invece lo porta avanti da molto più tempo, inserire appunto un'idea filosofica all'interno della costruzione di un futuro, certo politico, ma anche sociale.
Eh sì, ma in effetti quello che dice è molto interessante, perché a me ha interessato approfondire queste cose, perché sì, non soltanto devo dire il programma di Deng Xiaoping, che in qualche maniera è chiaramente chi ha dato un po' l'inizio, è stato un momento di svolta enorme, però anche dopo nel programma di Xi Jinping, perdonate le pronunce, non ho idea di cosa sto dicendo, la sua dottrina, che veniva il programma, chiamiamolo così, che si chiama il socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. E anche lì effettivamente sì, ci sono molti riferimenti a una progettazione, ma generalmente, ora al di là della visione filosofica, che sicuramente è molto interessante, ed è interessante notare come noi questa cosa ce la siamo un po' dimenticata, abbiamo abdicato a sostanzialmente, se va bene, una pianificazione economica, ma manco quella. La cosa che mi ha colpito è che c'è un progetto, cioè c'è un continuo cercare di sforzo di definire un progetto, condivisibile o meno, è un progetto oltretutto a lungo termine, cioè un qualcosa che non è che si ferma al prossimo mandato, non è che mi sto, come dire, sforzando di definire che cosa farò io, che cosa farà il mio governo da qui al prossimo mandato. No, qui si parla di un progetto pluricentenario.
E quindi oggettivamente, anche se poi Xi Jinping rimarrà segretario fino alla sua morte, però comunque 100 anni sono molto di più
di lui, sicuramente. Esatto. E cioè, Xi Jinping, ricordiamo, ci ha fissato due obiettivi centenari, uno la conclusione dell'edificazione di una società moderatamente, sottolineo, prospera entro il centenario del Partito Comunista Cinese, ovvero nel 2021. E questa cosa qua, non ho capito se l'hanno giudicato che gli è riuscito. Forse sì, non si sa.
Sono abbastanza esperto, ecco, per giudicare.
L'altra è la trasformazione della Cina in un moderno stato socialista, prospero, avanzato e armonioso, entro il centenario della nascita della Repubblica Popolare Cinese, ovvero nel 2049. Quindi qui c'è ancora un po' di tempo, però questi due obiettivi, che sono obiettivi appunto di centenari, vengono definiti così, sono qualcosa che si raggiunge attraverso, come dicevamo prima, uno sforzo collettivo, plurale, e anche molto variegato, cioè c'è varie componenti, da quella economica a quella delle infrastrutture, la componente tecnologica comunicativa, ma anche la parte culturale, artistica, anche se vogliamo propagandistica di conseguenza. E tutti questi piccoli pezzetti costruiscono l'insieme. Un'altra caratteristica fondamentale, che poi fra l'altro ritroviamo anche in piccole dosi, però anche in questo film buttate lì, sono la nuova via della seta, tutte queste appunto questa volontà di tessere una rete economica, ovviamente, di commercio con i vari paesi.
Però va detto che effettivamente, ne ho parlato per l'appunto all'Euro dei Balcani, nella scorsa puntata numero 40, tra l'altro.
Intrecciò.
Esatto. Non ho detto questa cosa qua che sto dicendo, sto per dire ora. In realtà la dirò nella prossima puntata, perché mi sono scordato. Ma nell'ideazione della Via della Seta c'era un sottotesto, che poi era sottotesto fino a un certo punto, che non è solo una questione economica, è una questione di intreccio di popoli.
Esatto, sì. Sì.
Per dire.
Sì, ma infatti davvero è molto più complesso di come... Poi Cioè, come dire, io non voglio neanche troppo ridurre a mera propaganda, nel senso che effettivamente, secondo me, vedere tutto questo da un'ottica occidentale è complesso, perché forse non ci rendiamo ben conto. C'è sicuramente una componente, come dire, anche di propaganda pura, nel senso che sì, è bella l'unione dei popoli quando te in realtà stai colonizzando metà del mondo e stai trattando, per esempio, popolazioni africane come lo zerbino.
Perché è così? Perché gli africani sono, nell'ultimo ventennio, hanno praticamente insomma, i cinesi che lavoravano nelle più bassi strati sono stati sostituiti. Quindi, cioè, no? Non è che è tutta rose e fiori.
Per niente, per niente. Cioè, la cosa interessante è che però c'è un substrato di narrazione culturale molto grosso su questo.
Sì.
E quindi è difficile bollarlo come mera propaganda, però. Cioè, sicuramente c'è da prendere con le pinze tutto ciò, da rendersi conto, poi fare la tara con la realtà che è ben visibile. Però, ecco, è importante anche sapere da dove si deriva, cioè da dove si... da dove arriva questo pensiero anche. E un altro punto molto importante delle nuove dottrine, nuove più o meno, diciamo delle ultime dottrine del Partito Comunista Cinese, sono la promozione dell'edificazione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. Quindi, lo dicevamo prima, c'è questa anche arroganza del sentirsi in qualche maniera investiti del ruolo di guida per tutta l'umanità.
Certo.
D'altra parte, loro sono quelli più saggi, sono quelli che hanno capito come si fanno le cose, eletti da, noi qui diremo eletti dal Signore, loro non lo dicono, ma insomma più o meno siamo lì, e quindi c'è palesemente questo pezzo del discorso. E il sogno cinese però è strettamente il sogno cinese, perlomeno di Xi Jinping, è strettamente collegato con i sogni dei popoli delle altre nazioni, del realizzabile soltanto in un ambiente internazionale pacifico e stabile. Questo si legge nel suo programma, quindi che poi sia vero o no, alla luce di queste cose bisogna anche guardare il loro interventismo o non interventismo in certi scenari.
Vabbè.
Non è proprio banale, cioè,
di base non sono interventisti cinesi.
Quando, cioè, ci si chiede ma perché la Cina non fa o perché la Cina fa, ecco, pensiamo anche a
che
questo.
Che poi non è che non fa, fa in altro modo.
Esatto, esattamente. E quindi c'è un po' tutta questa narrazione della Cina che da un lato si deve aprire al mondo e con questo ruolo di guida in testa deve favorire la salvaguardia della pace internazionale. Questa è un po' la narrazione che fra l'altro viene fuori proprio palese nel film.
Appunto.
Tornando. Sì. Loro sono appunto quelli che fanno un po' da guardiani, che quando si perde la rotta loro ti richiamano e ti dicono no, bisogna andare in quella direzione e siamo noi che abbiamo la visione e se venite dietro a noi vi portiamo fuori dal sistema solare. E, un'altra perla, diciamo, un altro pezzo del discorso si trova nel film sulla questione del taoismo che chiaramente viene fuori dal film a varie riprese. Tutto è in movimento, Wandering Earth, cioè la terra piglia e si sposta, una cosa che difficilmente a noi ci sarebbe venuta in mente, mi credo. Cioè, nella visione occidentale la terra è un qualcosa di piuttosto esplode e sparisce e gli esseri umani se ne vanno, ma il fatto che un pianeta intero, il nostro unico punto di riferimento, se vogliamo, piglia e si sposti, è strano, è particolare come visione. Per loro probabilmente, questo lo dico io da occidentale, magari non è vero, però è molto più accettabile, tutto fluisce, tutto si sposta, l'universo cambia. Ci si deve adattare, cioè d'altra parte il sole si sta mutando, perché non mutare anche noi? Cioè, noi come giunchi ci dobbiamo in qualche maniera piegare senza spezzarci e fare in modo di far passare il cambiamento, adattarci al flusso e andare.
Sono d'accordo.
Tutto bellissimo. Se non fosse che comunque l'essere umano, mentre si adatta, fa esplodere Giove e la Luna. Perché comunque in tutto questo, nel primo film, c'è un casino per cui la luna è purtroppo è, come dire, l'elemento sacrificabile per tutta questa storia.
Perfetto. Ciao Mare, ciao.
Capito? Noi bisognava andarsene e la luna sta in mezzo. Cioè, bisogna. Comunque, il problema è che la luna ci influenza troppo. Quindi, che succede? Pigliamo e la facciamo saltare in aria. Così, pacifico. E nel secondo film invece si fa esplodere Giove. Comunque, a un certo punto, Giove, per un errore umano, ha fatto i calcoli sbagliati. Che poi da di mancia hai pensato davvero. A un certo punto ti avvicini in questo errare, ti avvicini troppo a Giove. Giove inizia a trarti nella sua orbita.
Sì, però può essere, no, scusami, invece può essere un'idea intelligente di per sé. La usi come fionda, no?
Infatti dopo, certo, dopo infatti loro fanno: cazzo, non ci avevamo pensato, la sfruttiamo a nostro vantaggio. Quindi dopo essersi fasciati la testa per tre quarti del film, oioioioi, come si fa, stiamo per essere attratti da Giove, Giove ci ingloba, dicono: ma sai che? E quindi che fanno? Pigliano, minano Giove di con le bombe nucleari, certo, no. Certo, e lì quello lo fanno fa ai russi sostanzialmente, certo. E anche un po' gli americani, certo, gli piace.
Il cliché poteva mettere come bomba loro un medio orientale, no?
Sì, esatto, esatto, da solo.
Scusa.
No, sai, ma gli americani e i russi da
sì,
sempre
sì,
gli piace giocare.
I missili, hai ragione.
Sì, e per una volta lo fanno insieme, capito? Bellissimo. Okay. Quindi niente, sta roba nucleare, bombardano, fanno saltare in aria Giove con il rinculo, capito? Loro hanno lo slancio per andare via.
Ok, ok.
Bellissimo.
Che poi non è che io sono un astrofisico, cioè mi viene a dire: ma non avete letto la fantascienza? Cioè,
ma sì.
L'ho letto in altri libri.
Sì, anch'io, tipo. Però comunque sia, cioè, voglio dire, ora in tutto questo, tutto molto pacifico, molto bello, grande, sì, sì. Bella storia. Comunque ti ha fatto saltare l'aria due piani. Cioè,
perfetto.
Così, la luna e Giove, vabbè. E così. E come dire, io ho notato un po' che noi abbiamo un po' questo senso classico della hubris, no? Del
certo.
Ecco, loro forse gli manca un tantino, però devo dire, non è, mi verrebbe da dire antropocentrismo, non è proprio solo quello, è un po' che l'essere umano può giocare alla pari con Dio, cioè una cosa che anche qui in Occidente io non la vedrei bene, cioè la vedrei strana, mi suonerebbe non un classico, invece lì è abbastanza pacifico che gli esseri umani possano gareggiare con l'universo, cioè con Dio, cioè è uno dei componenti l'essere umano, cioè non è che noi abbiamo molto più questa visione dell'essere umano solitario nella terra, sperduto in mezzo all'universo che ignoto,
sì.
No, loro, cioè almeno in questo film così, come dire, propagandistico, no, cioè semplicemente gli esseri umani gareggiano con il resto dei pianeti, cioè il sole fa una cosa, io ne faccio un'altra, muovo le pedine, cioè se il sole fa questa mossa gli esseri umani ne fanno un'altra, siamo alla pari, so come dire.
Sì, sì, credo che in parte derivi dal fatto che qua appunto siamo preda dei grandi monoteismi, mentre là c'è un grande sincretismo religioso, per cui appunto anche i cinesi stessi sono certo taoisti, ma confucianesimo, buddismo, zoroastrismo, roba, tranquillamente si crede in più cose, benissimo.
Esatto, sì, è tutto molto più come fluido, come mi verrebbe da dire.
Sì, sì.
E sì, si può appunto spostare i pianeti come ci pare, insomma, se ti fa comodo li sposti.
Giusto.
E vabbè, tra l'altro, ora in tutto questo, perché sennò sembra che alla fine stiamo facendo un'apologia dei cinesi. In tutto questo, comunque, gli animali, il resto della vita sulla Terra.
Sì, sì, no, vabbè, ci sono dei buchi grossi in questo film.
Ma cazzo. Sì, 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 loro sono completamente collaterali di base, sì. Cioè, non c'è neanche un tentativo, capito? Manco l'arca di Noè, cioè proprio. Pazienza, ci può fregare di meno. E vabbè. In tutto questo, poi i terroristi transumanisti che vi dicevo all'inizio,
certo,
quelli americani fondamentalmente, sono cattivissimi. Però non è, anche qui non è la solita lotta che vedresti in un film hollywoodiano del male contro il bene, no? Cioè nessuna possibilità. Qui è. Boh, è più. Il problema è più che i terroristi transumanisti vogliono opporsi al fluire delle cose. Cioè, da un lato ci sei te che hai capito, hai la visione e vuoi guidare il mondo verso un flusso che in qualche maniera, come dicevamo prima, accompagna, cioè, rientra nel flusso dell'universo, rientra nelle cose. E dall'altro lato ci sono i transumanisti che vorrebbero andare contro questo flusso. Non rientri nella natura cosidetta, appunto, se sappiamo cos'è.
È proprio da qui che passa la propaganda, direi.
Esatto, esatto. Loro sono quelli che si mettono nel mezzo.
Cioè, loro sono buoni in questo senso, sono perché guidano appunto nel flusso, mentre l'Occidente, quando deve guidare, impone.
Esatto.
E si vede bene, e poi figurati, siamo d'accordo. Esatto. Però
sì, però è rappresentata in maniera diversa, come dire, quantomeno. E poi sì, le ultime cose interessanti. Mi ha fatto morire la frase che viene detta a un certo punto, un momento topico, dove c'è il presidente cinese che con gli occhi proprio rivolti all'orizzonte dice: in tempo di crisi il dovere è tutto.
Ah, fantastico.
E qui c'è tutto proprio.
Certo.
Che noi col cazzo, c'è, cioè, una frase del genere, nel tempo di crisi si salvi un po' di base. Bellissimo. E poi ci sono di base questi caratteri di sognatori, cioè anche i politici cinesi, perché poi alla fine vengono rappresentati molto, cioè sia una rappresentazione del, tra virgolette, il popolo, cioè quindi le persone minute, quelle che si danno da fare, ci sono i vari ruoli, c'è, cioè, quello più sotto proprio che fa il lavoro sporco, quello più sopra, il tecnico, ci sono un po' tutti, no? C'è questa rappresentazione corale, come dicevamo, però ci sono anche i politici, che anche loro fanno parte della questione, non sono sopra, non sono meglio degli altri, fanno parte della cosa. E anche loro sono dei grandi sognatori, comunque, cioè loro non sono mossi da interessi personali, o sono proprio, hanno, certo, la vision,
certo,
ovviamente,
delle guide spirituali quasi.
Esatto. E anche qua però è diverso, come dicevamo prima, del poraccio americano lì, cioè invece anche delle generalmente in fondo è anche abbastanza classista. Nel senso che comunque vuoi non vuoi, cioè, le gerarchie sono molto chiare.
Eh sì, dai.
E il politico dominante è una persona di lignaggio importante, cioè di una levatura morale, un po', se vogliamo, un po' alla greca, volendo, la classica, no? Cioè, che comunque si merita di stare lì, perché c'ha appunto una levatura morale che fa sì che lui possa governare. E cosa diversa però dai film a cui siamo abituati noi, dove di base è tutto corrotto, nei film americani, no, hollywoodiani, di fantascienza, è tutto corrotto, è tutto un po' così, e poi c'è il poraccio che riesce nonostante tutto a emergere e a salvare.
Sì, diciamo che tendenzialmente il potere inteso come persona di potere è dato dall'influenza che ha sulle altre persone, è dato spesso e volentieri da un patrimonio fisico, quindi pecuniario, non indifferente, al massimo una conoscenza magari della scienza superiore a quegli altri. Qui in questo caso, quindi, effettivamente la come si dice, l'autorevolezza, l'autorità, anzi, è data invece da qualcosa di più, quindi sì, come dici tu, più spirituale, forse.
È spirituale, sa delegare, perché per esempio il grande capo politico comunque si affida ai tecnici, cioè che poi sono loro che salvano tutto, ma lui non ne sa niente di quelle robe, quindi delega, ma in quella delega c'è appunto quello che dicevamo prima dello sforzo collettivo. Insomma, è più complessa, come dire, ne viene fuori un quadro molto più complesso.
No, è l'incipit di questa puntata, cioè noi occidentali fatichiamo.
Certo.
Cioè sembra che noi stasera stiamo facendo una propaganda della Cina.
Sì,
no,
forse
a
sì.
Grandi cinesi.
Oddio,
hanno
sì.
Capito tutto. No, è una difficoltà proprio nel comprendere fino in fondo questo punto di vista. Poi io sinceramente, appunto, sì, ci sono tante cose affascinanti del pensiero cinese, poi però c'è anche tanta roba aberrante,
terribile, cioè. No, però quello che mi viene da pensare è che molto spesso noi come dire, induciamo anche sulla critica politica alla Cina, perché come dire, è come sparare sulla Croce Rossa, cioè francamente non penso che a questi microfoni, l'abbiamo detto e lo diremo in continuazione, e non è un problema sottolineare lo schifo che stanno facendo. Di base sono un impero colonialista al massimo,
diciamolo. Per Radio Wombat il problema è il potere, il problema è il controllo, non
esatto.
È cioè...
sì, gli stati anche in generale, però detto ciò, come dire, a volte analizzare e capire anche le radici culturali filosofiche ti aiuta anche a fare una critica meno banale e meno anche superficiale, perché poi come dire, gli effetti poi pratici li vediamo sulla nostra pelle, le vedono le persone che stanno in Africa molto più di noi, le vede l'ambiente in generale. Però non bisogna, come dire, la nostra cultura, la cultura occidentale la conosciamo fin troppo bene.
Certo.
E quindi quando la critichiamo partendo da una base di conoscenza. Ecco, anche là forse bisognerebbe un attimo provare a approfondire un po' di più, e spesso non ce n'è, insomma, è difficile anche farlo, perché tu prima parlavi di libri cinesi tradotti, purtroppo è abbastanza una novità, perché finora era molto difficile trovarli. E quindi insomma adesso finalmente si inizia inizia ad arrivare qualcosa. Ovviamente arriva quello che vogliono che esca.
Eh beh, infatti non, ora ne parliamo.
Non solo, devo dire, però insomma è faticoso trovare cose anche che non siano allineate. Ma
parliamo di un paese fino a 40 anni fa, cioè non uscia nulla, nulla.
Esatto,
cioè.
Esatto. E quello che esce ora esce con dietro questa visione di cui vi parlavamo, e non è un caso che esce. Proprio per questo bisogna sapere di cosa stiamo
parlando. Domanda, e invece il ruolo della donna?
Il ruolo della donna è una catastrofe. Nel senso, almeno nel film, ci sono i vecchi che sono utili, sono anche loro, vabbè, fondamentalmente sono necessari per il sacrificio, cioè parliamoci chiaro. Però il vecchio è rispettato, la persona saggia, bla bla bla, cosa che da noi invece al limite se ne fa una macchietta. Le donne, sempre continuando sulle categorie calpestate, le donne fondamentalmente sono dignitose, perché comunque i personaggi femminili all'interno di questo film sono abbastanza dignitose, ma comunque sono sempre gregarie. C'è una... come dire, non si capisce bene, è il braccio destro, potremmo dire così, del capo del governo cinese in questo film, che comunque a un certo punto ottiene lei il potere, si vede che comunque alla fine del film, insomma, del secondo, comunque riesce a salire anche la catena di potere, ma comunque perché ha imparato bene gli ordini, ha imparato a fare quello che gli aveva detto il suo capo. E lo stesso personaggio, un po' minori, sono sempre coprotagoniste e sono, per carità, anche magari sanno picchiare, sono dure, fanno battute intelligenti, cioè non sono personaggi proprio così oche, stereotipate. Ma comunque sono personaggi sempre gregari, sempre in secondo piano, di fondo.
Stavo pensando, mentre parlavi appunto ai libri di Xin Liu, che gli unici cinesi che ho letto per ora, e alla figura femminile che ci sono all'interno. Ed effettivamente, probabilmente, a me all'inizio mi aveva dato un'idea di che la figura femminile, rispetto invece ai soliti romanzi occidentali, era tutto sommato non niente male. Però effettivamente non mi sto immedesimando fino in fondo. Non immedesimando, entrando fino in fondo in questo modo di pensare. Quindi forse ora ripensarci, in realtà anche lì le figure femminili in realtà non hanno un gran bellissimo ruolo, anche se nel Fulmine Globulare in realtà è una delle protagoniste. Nel problema dei tre corpi, a scendere, la prima protagonista è una donna, effettivamente. Però fa il patatrac,
ecco,
non seguendo gli ordini del compagno commissario. Quindi in realtà, effettivamente,
no, guarda,
non
è strana, perché effettivamente anche nei film ci sono personaggi che sono femminili, che sono comunque personaggi di valore, non sono anche approfonditi abbastanza nei limiti, sempre meno che i personaggi maschili, però insomma non sono stereotipati, però sono comunque, almeno stiamo parlando di personaggi femminili cinesi, personaggi femminili non cinesi, no, assolutamente stereotipi e completamente accessori. Quelli cinesi vengono abbastanza, cioè hanno il diritto di essere rappresentati un po' più complessivamente, ma se vai a ben vedere, se guardi bene, effettivamente sì, rimangono sempre in secondo piano, in fondo.
Insomma, da analizzare anche questa cosa. Da analizzare. Allora, stavo leggendo invece, appunto, a proposito di propaganda, vi dicevo all'incipit, il film Pacific Rim. È stato molto contestato, dice, in Cina. Ora io lo sto leggendo dal Corriere.it. Più che leggo questo articolo, più che non mi convince fino in fondo. Però la notizia è interessante,
vabbè,
di per sé. Appunto, non è piaciuto tantissimo, dice, al pubblico cinese, anche se comunque ha incassato 100 milioni di dollari, quindi comunque qualcuno andava a vedere, no? Però evidentemente è uscito incazzato, forse, dal cinema. Comunque, secondo il quartier generale dell'esercito di liberazione popolare, appunto, ci dice il Corriere, quindi già sentiamo che termini racconta la vicenda. La pellicola di Guillermo del Toro, che racconta la battaglia contro gli invasori extraterrestri kaiju, che è una roba nipponica. Il kaiju viene dal Giappone, cioè insomma Godzilla è un kaiju alla fine dei conti, va bene, quindi grandi mostri saliti da una faglia nelle profondità dell'oceano. È un tentativo di diffondere, dicono i cinesi, dice l'articolo che dice i cinesi, che dicono i cinesi, un tentativo di diffondere la propaganda americana e nascondere la strategia di penetrazione in Asia della Casa Bianca. Bene, quali sono le accuse, dice? Non mi convince per niente. L'accusa è stata lanciata dal giornale delle forze armate di Pechino, che ha evidentemente ha un giornale.
Bello, che parla di fantascienza.
Ed è stata ripresa da molti giornali. L'ufficiale cinese che ha scritto il commento contro Pacific Rim contesta il fatto che la battaglia mortale contro i dinosauri mostruosi sia combattuto nel Mar della Cina, al largo di Hong Kong. Ah no, invece ho capito che senso vogliono dare. I terrestri si affidano a una coalizione di robot umanoidi composta da USA, Russia, Australia e Cina. E proprio questo multilateralismo potrebbe essere un'altra colpa degli sceneggiatori di Hollywood. A Pechino non piace l'idea di una coalizione per risolvere la crisi internazionale, né nel suo mare, dove appunto ci sono le dispute, né altrove.
Ma questa se la inventa allora.
Però forse la critica è che si normalizza il mar cinese come posto di tutti, quando è proprio invece un posto dove ci sono tanti contenziosi.
Quindi, tra l'altro contenziosi storici che a loro gli bruciano un sacco.
Esatto. Quindi forse è questo.
Dai, però proprio lì lo doveva ambientare pure lui. Cioè, potenziava un altro posto.
Secondo me sti cazzi, fallo dove ti pare, fantascienza, ma che volete? Comunque, il film non tratta bene neanche i cinesi comuni, dice, mentre gli americani sono impegnati allo stremo della battaglia contro i dinosauri invasori, la gente di Hong Kong, tra l'altro quindi sta dicendo che Hong Kong è Cina, attenzione,
così tra.
Usa la carne, gli organi e le ossa dei mostri uccisi come cibo, medicinali e oggetti vari. Il film è prodotto dalla Warner Bros. E Legendary Picture, che, pensando al mercato cinese, aveva immaginato che i robot costruiti dai cinesi per la coalizione del bene fossero i più avanzati dal punto di vista tecnologico. Al giornale l'esercito cinese non è bastato. Pacific Rim è stato bollato come veicolo del tentativo americano di dominare culturalmente il mondo. Ma comunque ci sta, cioè la controparte di quello che raccontavamo ora. Cioè,
certo.
La propaganda c'è di qua e di là, no?
È certo.
L'ambientazione nel mare di fronte a Hong Kong dell'ultimo scontro con i dinosauri kaiju è interpretata come la dimostrazione dell'impegno USA nel Pacifico e in Asia, uno dei motivi di maggiore attrito tra Pechino e Washington. Vabbè, non continuo avanti, però insomma, vabbè, ci dà quest'idea del film propaganda, effettivamente.
Eh sì, ma invece, per tornare un secondo ai problemi dei tre corpi e lo stra... cosa era l'altro? Cioè il
fulmine globulare?
Sì, esattamente. Come... perché...
Allora...
io in realtà non l'ho letto, lo ammetto.
Allora, il fulmine globulare è molto interessante da questo punto di vista. Perché? Perché racconta, in realtà, di per sé, il filo conduttore di sottofondo è che la Cina, che è la Cina, non si dice chiaramente ma è la Cina, sta combattendo una guerra. Una guerra contro gli Stati Uniti. Non vengono chiamati Stati Uniti, ma sono gli Stati Uniti.
Ok.
La cosa interessante è che gli Stati Uniti a un certo punto invaderanno la Cina. Dato di fatto, punto, arrivano. E l'altra cosa interessante è che i cinesi alla fine non vincono. Ve lo spoilero.
Ah.
Non vincono. Anzi,
oddio,
gli americani sono un passo avanti.
Oh mio Dio.
Incredibile. Perché? Perché la fichezza di questo libro è tutt'altro. È appunto la ricerca della, appunto, di studiare questi fulmini globulari, che sono una roba che esiste davvero in natura, molto rara.
Cosa sono? Io non lo so.
Aspetta, te lo dico, cioè, se te lo dovessi raccontare così ti direi una cazzata sicuramente.
No, oh, lo guardo io, lo guardo
ecco, io. Ecco, guarda, guardate nel mentre. E ci racconta in realtà una visione dell'universo molto interessante, perché come ci sono le molecole che
vengono aiuto. Si tratta di un piccolo globo luminoso,
sì,
di forma pressoché sferica e di diametro variabile,
sì,
fermo o più frequentemente in rapido e casuale movimento, e si può avvistare sia in presenza sia in assenza di temporali. Pare che sia raro e brevissimo.
Esatto.
Ora, bello, no, sembra un po' la sfera di Dragon Ball.
Sì, no, volevo andare più nello specifico, dice cosa pensano che sia di per sé il fulmine globulare. Però la cosa interessante di questo libro, al di là appunto di quello che vi ho detto finora, appunto è questa visione dell'universo, cioè noi siamo fatti da atomi, da atomi, e quindi insomma abbiamo cioè il neutrone,
i protoni
e intorno che gli girano gli elettroni. Ecco, questa cosa qui, come c'è nella microscopia, c'è anche nella macroscopia. E quindi loro all'interno del libro, piano piano, postulano e scoprono che effettivamente anche l'universo è formato da grandi e enormi
atomi. Bello!
E quindi, se nel micro l'elettrone che gira intorno all'atomo è a distanze di micro, non mi ricordo qual è il termine, cosa sono, nano, micro, millimetri,
no, me lo ricordo.
Ancora meno. Se andiamo nel macroscopico, per trovare l'elettrone corrispondente si deve andare a chilometri e chilometri
Bello.
Di distanza. Questo è fichissimo. Questo racconto che poi è tutto un racconto di una ricerca scientifica per cercare di fare delle armi per combattere gli americani, che poi alla fine, ve lo spoiler, non funzionano granché bene. Però la ricerca in sé e lo studio dell'universo è una ficata.
Cioè, quindi praticamente macrocosmo e microcosmo. E quindi, però, in che modo questa cosa dovevano, cioè in che modo sarebbero riusciti a sfruttarla come energia, per energia nucleare, roba del genere?
No, diciamo, no, ve la faccio semplice, però poi va a letto. Però, cioè, loro vedono, loro studiano il fulmine globulare e a un certo punto dicono: come si fa a prenderlo per usarlo come un'arma? Perché il fulmine globulare, se ti tocca, ciao, diventi niente, evapori. Ora non so se sia così anche nella realtà.
Vabbè, però loro dicono di sì.
Nel libro si racconta di sì. E quindi vogliono usare quello come arma.
Ok.
Però bisogna studiarlo. E è una ricerca scientifica fatta bene. Cioè non è che dici, allora come si studia? Ah, capitolo dopo si è scoperto. No, passo passo, fallimenti e successi. Molto interessante. E anche dal livello psicologico da parte degli scienziati. Cioè, il grande problema, e poi tutto il tempo cercano di risolvere, per esempio, è la questione computazionale. Cioè, come si fa? Cioè, il problema di non avere dei computer che riescono ad aiutarti nell'analisi dei dati, per
certo,
esempio.
Ma perché, infatti, cioè, qui stiamo per arrivare ai computer quantistici, ma ancora non ci siamo. Ma vedrai che
esatto.
Tra poco.
Quindi, il fulmine globulare di per sé non è propagandistico to cure. Anzi, qui i cinesi fanno la parte dei buoni, e dei buoni fino in fondo, cioè anzi di quelli che, insomma,
che sono talmente buoni che non vincono.
Brava, esatto. Esatto. Invece ne abbiamo parlato tante volte, il problema dei tre corpi e poi i due successivi libri, che sono un unicum. Qui invece ci ritroviamo quello che ci hai raccontato prima, la ricerca di una risoluzione mondiale. D'altronde, se c'è un problema e preoccupa tutto il mondo, cioè l'arrivo di alieni dall'esterno, tocca a tutti. Però anche lì effettivamente esce fuori la diversa visione per risolvere le questioni fatta dai cinesi e dagli occidentali, che è chiaramente... Però la visione, il racconto è veramente dell'umanità più che la Cina in sé, quindi ha un più ampio respiro, molto meno propagandistico secondo me. In questo tempo.
Beh, certo. Beh, d'altra parte, in generale, anche lo strumento, penso, uno strumento scritto,
certo.
La letteratura è comunque un mezzo diverso rispetto a un film cinematografico su cui vengono investiti miliardi, quindi evidentemente è diverso.
Sì, che poi gli scrittori spesso e volentieri, non sempre, anzi, però spesso e volentieri magari sono più liberi.
E tra l'altro.
E possono raccontare che gli pare.
Ma sì.
Allora io ti volevo raccontare invece questa cosa, perché poi sì, certo, il problema tra i corpi è poco propagandistico, però dietro c'è una storia di spy story incredibile.
No.
Sì.
Ovvero?
Cioè praticamente il potente Ticon cinese aspetta
ecco, anche finito il tappetino, guarda.
Sì, allora, sì, partiamo da una domanda. Perché 5 senatori repubblicani del governo Trump, quindi è una roba che è successa anni fa, si sono scatenati contro Netflix? Ok, facciamo un passo indietro. La storia del cinema è piena di film la cui realizzazione è costellata di ostruzionismi, inciampi, disgrazie, no? E ne abbiamo raccontati anche diverse volte. Sfortune varie, eccetera, eccetera. Nell'epoca dello streaming ora tocca ai serial, però, ad avere inciampi, non solo le creazioni dei grandi colossal, piuttosto. Netflix fondamentalmente, cosa è successo? Netflix voleva produrre The Three Body Problem, il problema dei tre
corpi. Ok, ma come serie?
Come serie. Buono, bello, piace. Facciamoci una bella serie. La storia inizia con l'annuncio da parte di Netflix della collaborazione col appunto con la Ticon cinese Yuzu Picture, che è l'equivalente a Warner Bros. Bene, cioè, okay. una delle più grandi case produttrici cinematografiche e non solo cinesi.
Inizia a metterci soldi, immagino.
Sì, più che altro è la titolare del questo. Sì, te dici Netflix. Certo. Certo, pronto a sborsare, ancora non. Ora sì, però all'epoca no. La Yuzu Picture, titolare dei diritti del primo libro della trilogia di fantascienza.
Ok.
Bene. Mm-hmm. Benioff e Weiss, i creatori di Game of Thrones, che saranno gli sceneggiatori, e lo saranno per davvero, perché ora esce la serie, l'hanno sbloccata.
Ok, quindi è alle sue fine.
Sì, ora esce, ma a breve, ora questo mese prossimo, esce su Netflix. Diretto da appunto i due di Game of Thrones, quindi questo in realtà mi fa un po' preoccupare, però al di là di questo saranno gli sceneggiatori, mentre il presidente di Yuzu, che si chiama Lin Kui, e il vicepresidente Zhao Zilong i produttori esecutivi. A questo punto entra in gioco 5 senatori trumpiani che con la lettera inviata al CEO di Netflix, Ted Sarandos, hanno chiesto la cancellazione di quello che la cancellazione di questa
del progetto,
produzione.
Tra progetto. L'altro ancora manco l'avevano visto, cioè proprio
esatto.
A scatola chiusa.
No, esatto, e tra l'altro la produzione era già partita.
Ah, ok.
Quindi loro si sono infilati a piedi tesi.
Bene.
La serie incriminata, appunto, tratta dal libro che qui, insomma, qui in Italia è pubblicata dall'Oscar Fantastica della Mondadori, che purtroppo ha evidentemente della gente brava a lavorare, perché hanno un catalogo fantastico.
Maledetti.
Devo dire maledetti, sì. Appunto, i tre corpi del titolo si riferisce molto blandamente, poi in realtà è molto di più, a un videogioco mortale in cui dove l'eroe, insomma, il protagonista si imbatte in uno scienziato alle prese con un piano segreto. Ma no, ma che sta dicendo? Ora sto leggendo l'articolo, l'avevo letto tempo fa, l'avevo letto, ma sta dicendo una cazzata, non è vero.
Ma infatti, secondo me, il problema dei tre corpi, ne abbiamo anche parlato in un'altra
puntata.
Sì,
ne abbiamo parlato, perché lo adoro troppo. comunque, cosa è successo? C'è stato un omicidio.
Ah.
C'è stato un grande omicidio.
Oddio, cioè, aspetta, mi sono persa.
Cioè, non ti ho ancora detto chi.
I senatori hanno fatto la lettera.
Perché c'è stato qualcosa che non gli torna.
Ah. E non era solo il fatto che stavano producendo roba cinese.
Allora, in un'intervista rilasciata a New Yorker, l'autore Ching Sin Liu, sollecitato sul tema, aveva appoggiato l'operato del governo cinese nei confronti degli uiguri. Vi ricordate gli uiguri? La minoranza cinese musulmana che viene tenuta in questi campi di rieducazione.
Ok, sì.
Ce la ricordiamo abbastanza bene, perché sì. A un certo punto... appunto capeggiava. Ora non se ne parla più, chiaramente.
No, adesso è tutto risolto.
Infatti e loro erano partiti da questo. Avevano detto Ching Sin Liu non ha detto che gli uiguri andrebbero liberati. Però ragazzi, c'è questo la Beitancina, c'è il governo cinese, non può dire, cioè, se no deve scappare, deve andare in esilio. Comunque e quindi l'hanno accusato di complicità e connivenza con appunto il partito. Quindi buoni senatori repubblicani e il cattivo scrittore cinese, questo è.
Ah, quindi proprio così, politica pura, politica senza pura. Manco entrare nella storia, nelle cose.
Esatto,
ok.
Esatto. Dov'è la notizia? Perché voglio sapere come siamo. Ecco, Link Squee, che avevamo detto essere il produttore esecutivo, è stato avvelenato il 15 dicembre.
Oddio.
È stato avvelenato a Shanghai.
È stato Putin. No.
Potrebbe, se... Ed è morto il giorno di Natale dopo un'agonia di 10 giorni.
E dai, ma pure il giorno di Natale. A parte del cazzo ne frega a lui.
Dice, gli hanno fatto 40 trasfusioni e non è servito a niente. Morto uguale. Secondo quanto riferito dalla stampa, le autorità di Shanghai hanno trovato almeno 5 diversi tipi di veleno nel sangue di Lin.
E la Madonna, come 5?
Tra cui la tetrodossina, una neurotossina presente nel pesce palla. Quindi
no,
erano tutto, gli hanno dato.
No, ma poverino.
Oltre a, sì, a parte questo, era un mega riccone, chissà
che sarà fatto.
Che squalo era, comunque. Gli hanno trovato il mercurio, per esempio, in dosi elevate. I media cinesi hanno inoltre riferito che anche il vicepresidente, sempre della Yuzu Picture, Zhao, ugualmente coinvolto nella produzione di Netflix, e un altro dipendente sono stati avvelenati con mercurio, sebbene in dosi non letali.
No, ma che...
La polizia di Shanghai ha confermato di aver arrestato un sospettato che lavorava alla Yuzu, ma... unicamente indicato con il cognome di Xu.
Ma...
A gennaio, un'indagine di Xiaxin Global, media group cinese, ha scoperto che il Xu sospettato è probabilmente Xu Yao, altro dirigente della Yuzu Picture.
Quindi una roba interna.
Una roba interna. Incaricato di gestire gli aspetti delle proprietà intellettuali relative appunto al libro. La polizia cinese non ha ancora accusato Xu. A questo punto l'avrà fatto perché questo è un articolo di qualche anno fa. Però l'avevo già letto, mi è tornato in mente venendo qua alla puntata. Appunto. Da notizie raccolte dalla Xiaxin Global, pare che Xu e Lin avessero rapporti tesi dovuti almeno in parte all'accordo di Lin con Netflix. Xu, descritto come un fan sfegatato della serie Breaking Bad, l'avrebbe presa a ispirazione per compiere il delitto.
No, dai.
Costruendo un suo laboratorio per produrre veleni, testandoli sui cani e gatti.
Dai, ma che è?
Storia incredibile.
Ma no.
Storia incredibile, c'è, capito, l'Occidente, l'Oriente, e lui è ispirato a Breaking Bad, cioè una roba, un film.
Cioè, ho capito, ma questa è una, come si dice, un lancio pubblicitario pazzesco.
Ah sì, in parte sì, in parte sì.
Ma, e quindi scusami, in tutto questo, allora, diciamo che questa serie...
2021, stiamo parlando del 2021.
Ok, questa serie ci ha avuto tipo tutte le sfighe del mondo. I senatori che gli hanno dato contro e questo mezzo mondo avvelenato.
Esatto.
Ma ce l'hanno sono riuscita a farla.
Ce l'hanno fatta. Probabilmente perché ormai, una volta che hai sborsato i soldi, difficilmente
il mondo gira.
Esatto. Però storia incredibile. Storia appunto non di propaganda, ma
Madonna. Vedi che è difficile far uscire la roba dalla Cina? Cioè, come che succede?
Esatto. Quindi, però vedi anche come ci sono dei meccanismi molto, tra virgolette, occidentali. Cioè, per questioni di potere, uno avvelena l'altro, cioè.
Sì. Beh, d'altra parte, esportiamo democrazia spesso e volentieri. Bene, e quindi non lo so, abbiamo altri aneddoti gustosi?
Non così gustosi. Ci sarebbe, volendo, ma secondo me potremmo evitare, o ne parliamo magari prossimamente, perché forse ci vorrebbe una puntata, che fantascienza e propaganda come passa per forza dalla Luna.
Sì.
La Luna, e lo è tornato tra l'altro nell'odierno, cioè la conquista dello spazio. Cioè il grande...
Pensa, speravamo di essercelo lasciato alle spalle, invece ci si ritorna.
Col cazzo, e tra l'altro torna la Luna proprio, in sé.
Molto interessante. Guarda, di questa cosa potremmo sicuramente parlare. Tra l'altro io in realtà volevo anche buttarti là una puntata sulla la fantascienza e il fascismo. Perché ci sono un sacco di... ho scoperto, tristemente, speravo di no, ma appunto sempre nell'ottica del... noi parliamo di fantascienza buona e bella, ma invece c'è anche la fantascienza di merda. In realtà ci sono diverse, ora chiamarle opere mi sembra un po' eccessivo, diciamo cose scritte.
Non conosco.
Sì, che propagandano in realtà il fascismo di fatto attraverso la fantascienza. Beh, del resto, cioè, abbiamo la Meloni che legge Tolkien.
Vabbè.
Non vedo perché no. E quindi
che sia caparra Tolkien.
Sì, esatto, che lo legga ora forse è eccessivo, non è detto l'abbia letto. Cioè magari boh, ce l'ha sul comodino, ma forse non l'ha letto. Comunque, quindi sì, ci sarebbero tante altre così isole da indagare, e probabilmente lo faremo in altre puntate, perché effettivamente quando si parla di propaganda cioè, si apre un tombino e un mondo infinito.
Eh sì, no, assolutamente. Assolutamente, poi nella fantascienza puoi dire tante cose senza dirle veramente, nel senso senza poter essere accusato eccessivamente.
Sì, puoi sempre dire, ma io era una roba di fantasia.
Esatto, cioè non ho detto americani, ho detto cinesi, ho detto...
Esatto, invece The Wandering Earth, tornando a noi, invece lo dice chiaramente, non si fa nessun problema di dire proprio, no, è così... E quindi io direi che ve l'abbiamo abbastanza raccontato, entrambi i film, sia quello del 2019 e 2023, vi abbiamo raccontato anche altri filoni della fantascienza cinese, un po' meno propagandistici, ma comunque sia che ci raccontano e ci sono utili per capire anche il mondo un po' più lontano, almeno geograficamente, ma non solo da noi. E quindi direi che forse siamo in chiusura e possiamo salutare chi ci ascolta dall'altra parte delle casse di Radio Wombat.
Dall'altra parte del filo, anzi no, delle onde.
Dell'autoradio, non lo so. In effetti non abbiamo neanche detto le frequenze. 1359 AM, se volete ascoltarci in onde medie dai vostri super apparecchi vintage nella zona di Firenze e dintorni, oppure ovviamente radiowombat.net dal sito di riferimento di Radio Wombat, dal quale potete ascoltarci in streaming.
Evviva per stasera, quindi è tutto dalle porte di Tannhäuser, fantascienza e tante sognare, eh?
Tanti sogni.
Tanti sogni. Vi lasciamo con un pezzo conclusivo e ci sentiamo non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
Esatto, a presto.
Ci sarò io in quello successivo? Non
lo
so.
Chi lo può dire?
Nessuno, chi lo può sapere?
Se no mi improvviso io.
Vai. Wombat.
Ciao.
Sugar man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black gold. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man. won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, cook, sweet Mary Jane, sugar man, man of all friends.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
È sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra.
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.